Per magia, stregoneria e paganesimo, ricordi che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Oggi in trasmissione sono da solo perché Francesco ha impegni di lavoro. Prossimo giovedì ci sarà Francesco da solo perché io ho impegni di lavoro. Ormai dobbiamo organizzarci anche in questo modo perché se voglio tirar fuori qualcosa devo praticamente questo lavoro che ho, insomma. Allora, nella trasmissione di oggi, la trasmissione dell'altra volta, abbiamo parlato molto della relazione fra paganesimo politeista e sistema sociale, cioè il modo di guardare la vita, alcune cose che sono importanti per i pagani. Naturalmente abbiamo puntato su quegli aspetti perché abbiamo preso dagli articoli che sono usciti dal giornale di Vicenza. Oggi invece parleremo di un altro aspetto, aspetto centrale, diciamo così, del paganesimo politeista e parleremo degli dèi. Parleremo degli dèi, naturalmente non soltanto gli dèi in quanto dèi, ma anche dèi in relazione all'uomo e all'uomo che vive la vita quotidiana. Bene, prima di incominciare la trasmissione vi ricordo che su internet c'è tutto, e arrivi su internet, l'apertura delle pagine è straordinaria, nel senso che ci sono dei picchi di apertura delle pagine che sono incredibili anche in questi giorni, per cui vuol dire che i testi stanno circolando comunque, al di là di chi le apre o chi non le apre, comunque stanno circolando, vengono letti. E quando vengono letti quei testi, il pensiero si associa, per cui il pensiero sta girando e il paganesimo politeista si sta costruendo. Vi ricordo che a metà agosto abbiamo fatto il rito sull'altopiano di Asiago, la nostra devotio, che facciamo ogni anno, cioè questa è la sesta devotio che facciamo. Francesco dice quinta, però io ho controllato le fotografie, sono sei devotio, perché abbiamo anche il materiale chiaramente documentario, di documentazione di quello che facciamo, e si tratta praticamente del sesto anno consecutivo che facciamo quel rito. Un'altra cosetta, stiamo parlando della Costituzione, anche in maniera, diciamo così, personale, cioè fatta da persone, non solo ideale, della Federazione Pagana, cioè questa entità, organizzativa che sta prendendo corpo. E naturalmente le persone partecipando a questa impresa non è che implichi assolutamente nessun impegno, semplicemente implica un'esposizione personale, cioè le persone che dicono io sono pagano, io faccio questa impresa, vado a costituire la Federazione Pagana, getto le basi per la costruzione del futuro. Cioè fino ad oggi la Federazione Pagana è stata una federazione di idee, di pensiero e di ipotesi fatte da persone diverse, da diversi modi di sentire, la vita, di sentire il mondo, di recepire il messaggio degli dèi che, hanno messo insieme questa loro idealità. Bene, adesso, oltre a questo, e questo è riconosciuto, cioè a livello nazionale, a livello internazionale, a livello mondiale, la Federazione Pagana è riconosciuta come entità ideale religiosa, perché fa parte, per esempio, del VCER, del Congresso Mondiale delle Religioni Etniche, tanto per intenderci, viene linkata su numerosi siti religiosi internazionali della stregoneria del paganesimo politeista, per cui è un'entità religiosa riconosciuta. Bene, questa entità religiosa riconosciuta noi vogliamo anche trasformarla in un ente di persone, cioè delle persone che espongono se stesse, chiaramente quelle persone espongono se stesse nome e cognome perché diventano i fondatori della Federazione Pagana come entità organizzativa, cioè come nucleo di persone che chiedono giustizia davanti al mondo. Chiaramente non è che si chieda un impegno particolare, si chiede semplicemente che quelle persone, specialmente il primo nucleo costituente, cioè il primo gruppo che va a costituire la Federazione Pagana, siano serie, cioè innanzitutto non c'è nessun ragazzino, nessuna persona giovane, sono tutte persone di una certa età che hanno maturato i loro percorsi di vita e sono diventati consapevoli della necessità di fare questo. Questo è importantissimo, questo in modo particolare per il primo gruppo costitutivo. Poi si vedrà in seguito come ampliare la eventuale struttura. Una struttura nella quale non girano soldi, non girano potere, non gira niente, gira soltanto idealità religiosa, e nello statuto sarà ben chiaro questo, nel senso che noi siamo tutte persone religiose, anche quelle che sono sociali, anche quelle che hanno idee, chiamiamole di trasformazione sociale, idee di vita, sono tutte persone religiose, perché tutto questo fa parte della nostra religiosità. Questa necessità avviene in questo momento perché c'è la necessità proprio di sviluppare quello che si sta facendo, ed è uno strumento come tanti strumenti che il sistema sociale non tanto richiede, perché il sistema sociale non ce lo richiede, in quanto comunque siamo un'entità religiosa riconosciuta, al di là che noi trasformiamo tutto in organizzazione o meno. Però le persone, il primo nucleo che viene a costituire la Federazione Pagana deve essere un nucleo di persone coscienti, consapevoli. Non si chiede la direzione del loro sentire religioso, per cui non si chiede l'appartenenza politica, non si chiede niente nel modo più assoluto, nel senso nella sessualità, cioè soltanto il fatto di avere una percezione che il mondo attorno a noi è un ente vivente, cioè è un insieme di dei, è un insieme di entità che chiamano l'uomo a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Quando si è consapevoli di questo è più che sufficiente, però la consapevolezza non deve essere una questione razionale, cioè non deve essere una cosa che tutti siamo d'accordo, che tutti la tossi in mano la responsabilità della propria vita, col cavolo, cioè la faccenda deve essere interiorizzata al punto tale che le persone mettono in atto delle strategie nel prendersi in mano la responsabilità della propria vita, essere se stesse protagonisti nel loro piccolo o nel loro grande, a seconda di come sono collocate. Cioè in pratica non si richiede un'adesione razionale, che bisogna prendersi in mano la responsabilità della propria vita, ma si richiede un'adesione proprio emotiva, psichica, sulla necessità, sull'impellenza di prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Cioè qualcosa che è urgente, che è importante, che è fondamentale della propria esistenza. È soltanto questo tipo di percezione divide quello che è il paganesimo o il pagano da quello che è il cristianesimo e le religioni monoteiste. Le religioni monoteiste non prendono in mano la responsabilità della propria vita, la fanno prendere in mano ad altri, cioè costringono gli altri a mettersi in ginocchio e a lavorare per se stessi. Nel paganesimo invece noi dobbiamo proprio capovolgere questo modo di vivere, che è capovolgere il modo di vivere e la nostra vita religiosa. Pertanto le persone che entreranno a far parte del primo gruppo, diciamo così, firmatari della fondazione della Federazione Pagana, devono essere tutte persone consapevoli di quello che fanno, e questa consapevolezza devono averla dimostrata, cioè deve essere una cosa reale e palpabile. Naturalmente questo vedremo, insomma, in ogni caso come verrà. In ogni caso è in corso in questo momento questo tipo di discussione al quale abbiamo già accennato, e non è che firmare per l'adesione per la Costituzione a Federazione Pagana comporta obblighi ulteriori. Il fatto stesso di fare questo, cioè di aderire e di esporre il proprio nome per fare questo, è l'atto fondamentale, diciamo così, che fa la persona. Dopodiché io vorrei che le persone fossero attente a come si sviluppa il pensiero, a come si sviluppa le modalità di rappresentazione del nostro sistema religioso, perché siano attente che le cose marcino sempre in direzione della libertà, sempre in direzione dello sviluppo umano, sempre in direzione di fare in modo che gli uomini siano sempre più liberi e sempre più consapevoli della necessità di manifestare se stessi. E questo è quello che io vorrei, non so dopo come sarà. Io parlo anche in questo momento anche a nome di Francesco, penso, a nome di tutti quelli con cui abbiamo già discusso, diciamo così, della costituzione del primo nucleo, e praticamente la cosa praticamente è fatta, cioè non è che manchi molto, insomma, però questo sarà il passo successivo. Bene, detto questo, parliamo, diciamo così, degli dèi. Oggi tratteremo alcuni neorfici e tratteremo anche l'uomo che rappresenta gli dèi e cosa comporta non rappresentare gli dèi. Perché? Perché non è che non ci siano delle conseguenze, non è che tanto io credo in una cosa e tu credi un'altra cosa, beh, tanto siamo tutti e due che crediamo, no. Esiste una trasformazione soggettiva attraverso la quale noi ci trasformiamo davanti al mondo. Quando abbiamo delle patologie psichiche come la depressione, non è che la patologia psichica sia avvenuta perché noi siamo malati. Probabilmente qualche scienziato troverà il gene che alterato favorisce la depressione, indubbiamente, cioè non ho nessun problema di questo, ma è perché si sono create tutta una serie di situazioni continue e sistematiche che l'uomo o la donna non sono riuscite ad affrontare in maniera strategica, cioè non avevano gli strumenti e hanno costituito tutti i blocchi di energia negativa. Cioè l'incapacità dell'uomo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, alla fin fine ha bloccato quello che è lo sviluppo dell'individuo. Bloccando quello che è lo sviluppo dell'individuo, lo trova praticamente sconvolto davanti all'esistenza e comincia a rattrapirsi su se stesso. E la depressione non è altro che questo rattrapimento dovuto all'incapacità, all'impossibilità dell'individuo di prendersi in mano la responsabilità della vita. Però noi diciamo che è dovuta proprio all'incapacità dell'individuo di esprimere gli dèi che ha dentro, cioè di esprimere il divino, la manifestazione degli dèi dentro se stesso, nella vita di tutti i giorni. Questa incapacità di far uscire gli dèi per manifestarli nella vita di tutti i giorni, in realtà è quello che porta alle patologie. La prima divinità di cui andiamo a parlare oggi attraverso gli neorfici è Dioniso. Perché Dioniso? Perché così mi va. No, perché Dioniso è un po' la descrizione delle strategie della vita. E allora sentiamo uno un po' sia l'inorfico a Dioniso, sia il commento all'inorfico. I neorfici, profumo di Dioniso. Invoco Dioniso dagli alti clamori che grida Avoè, protogono dalla duplice natura, generato tre volte, signore bacchico, selvaggio, indicibile, arcano, con due corna, due forme, coperto di edere dall'aspetto di toro, marziale, evio, santo, che mangia carne cruda, trieterico, che produce grappoli dal manto di germogli, eubuleo, dei molti consigli, generato dalle unioni indicibili di Zeus e Persefone, demone immortale, ascolta beato la voce, spira dolce e irreprensibile, con cuore benigno, insieme alle nutrici, dalla bella cintura. Il commento. L'inno è un'invocazione che l'invocante fa a se stesso, per allineare le proprie azioni e le proprie tensioni ai fini che Dioniso indica. In quest'inno si avverte come l'estensione, come l'estensore stia parlando di se stesso e dei fini della propria esistenza. Parlare di Dioniso significa parlare di se stessi, dei fini dei propri progetti, del senso della propria esistenza. Dioniso appartiene a quel gruppo di religioni misteriche che dal secondo al quarto secolo hanno figure Vediamo un attimo. E quelle regioni misteriche trasformano il significato del IV secolo d.C. appaiono sulla scena della storia. Queste religioni misteriche trasformano il significato filosofico-sociale come manifestazione individuale e soggettiva. Se prima dell'avvento delle religioni misteriche era la società nel suo insieme che riconosceva i principi che oggi chiamiamo religiosi come parte dell'insieme della propria esistenza, indistinto, con l'avvento delle religioni misteriche la religiosità del soggetto si separa dal contesto sociale, diventa un percorso individuale e spesso una scelta prioritaria della propria esistenza. Se farsi Dioniso era parte della vita sociale, con le religioni misteriche l'individuo che tenta di farsi Dioniso si separa dal contesto sociale per fare un proprio percorso individuale, personale, spesso intimo, in relazione col Dio, separandosi dal contesto sociale in cui vive. Egli ha il rapporto col Dio, non l'intero sistema sociale in cui egli vive. Questa separazione della rappresentazione divina della quotidianità aprirà le porte al dominio di un'altra religione misterica, per modo di dire, un altro puttanaio più che altro, il cristianesimo, che avendo al centro la propria rivelazione la necessità di sottomettere gli esseri umani per avere la promessa della resurrezione, andrà a distruggere ogni altra relazione col divino presente alla propria epoca per imporre la sottomissione. Tutte le regioni misteriche hanno al loro centro la rinascita, il Dio che rinasce e l'imitazione del Dio per rinascere. L'imitazione del Dio, la qualità della rinascita e le relazioni col mondo che portano alla rinascita qualificano le religioni misteriche, diversificandole dalle religioni più antiche che comunemente chiamiamo paganesimo o dal paganesimo come noi lo stiamo elaborando attraverso le nostre visioni, il nostro sentire e le nostre intuizioni. Perché è un'invocazione a se stessi? Perché ogni essere umano si fa Dioniso per trasformarsi in un Dio. Ogni essere umano e ogni figlio di Era, cioè ogni figlio dell'essere natura, deve percorrere le tre rinascite per diventare un Dio e bussare alle porte dell'Olimpo. Nasce nella pancia della madre, nasce nell'essere natura respirando Zeus, nasce come un Dio dopo che i titani, le forze che compongono ciò che siamo, ci hanno disgregati. Chi ricompone il tutto? Il potere di Apollo, il potere che noi abbiamo costruito dentro di noi attraverso le sfide della nostra vita. Quanto viene invocato nell'inno, altro non sono che definizioni attraverso le quali porsi davanti all'esistenza. Ciò che attribuiamo a Dioniso è ciò che è necessario che facciamo per alimentare il Dioniso che cresce dentro di noi. Cosa appare delle azioni dell'individuo che si fa Dioniso? Avere la gioia e l'impegno per la vita, Dioniso degli altri clamori, che lancia i richiami al mondo invitandolo a camminargli a fianco, che grida Evoè, il grido tipico delle baccanti, che si lega all'essere natura, selvaggio, che affronta la vita con un impegno oltre quello che gli individui riescono a descrivere, indicibile, che ricorda l'antico e il mitico, nascosto nel mistero, arcano, che è legato al cielo con due corna, assume forme diverse, giudizi diversi, agisce in mondi diversi, alle due forme, capace di alterare la percezione anche per guardare il tempo che gli viene incontro, coperto d'edera, legato alla vita della sua specie, l'aspetto di toro marziale, che prende le cose per quello che sono, mangia carne cruda. Tutti questi componenti costruiscono il Dio dentro gli esseri umani, costruiscono il Dioniso che chi recita l'inno orfico vuole evocare dentro se stesso. È necessario praticare una vita di sfide per affrontare il dilaniamento che portano i titani dentro di noi al momento della morte del corpo fisico. Dentro di noi tutti i titani sono rappresentati nelle nostre azioni, nella nostra materia, nelle nostre tensioni, nei nostri bisogni, nella nostra struttura psichica ed emozionale. Alla morte del corpo fisico, ogni titano si riprende la propria parte, il suo contributo che versò affinché noi riconoscessimo noi stessi diversi dal circostante, iniziando a costruire la nostra coscienza e la nostra consapevolezza. Ma noi ci siamo fatti Dioniso. In ogni attimo della nostra vita, e l'Apollo che abbiamo costruito, plasmando la nostra energia, viene in soccorso, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Quest'inno è un'invocazione che viene fatta per manifestare il proprio intento, per raccogliere le proprie energie e finalizzarle ad alimentare il proprio intento. L'inno chiama Dioniso Protogono. Ricordate Protogono? Protogono è l'intento che attraversa l'intero universo. Farsi Dioniso significa calare Protogono dentro di noi. Significa usare la nostra energia per rispondere alle trasformazioni del mondo. Noi seguiamo le forze dell'esistente con le quali costruiamo un'alleanza. Questo è il significato di chiamare Dioniso Protogono. In questo modo riusciamo a comprendere l'inno a Dioniso. C'è una nota particolare. Negli inni orfici Dioniso è figlio di Zeo e Persefone, mentre in Esiodo è figlio di Semele e Zeus. Non si tratta di un dettaglio, si tratta di una diversa percezione di Dioniso, di una diversa collocazione nell'attività di stregoneria, di chi si fa Dioniso. Con Semele, Dioniso è un semidio che detronizza re e costruisce il suo culto. Con Persefone è la crescita del dio dentro gli esseri umani attraverso la nascita. È una questione diversa di essere pagano e di seguire percorsi di stregoneria. Per cui non vi preoccupate se nei vari miti antichi, sia greci che romani, a volte esistono collocazioni diverse. Le collocazioni diverse, specialmente nella genealogia degli dei, stanno a significare un diverso ruolo che ha chi guarda gli dei. Cioè, quando io guardo gli dei, non li guardo per ciò che essi sono, ma li guardo attraverso gli dei che ho dentro di me, cioè attraverso le mie tensioni, attraverso i miei bisogni, attraverso i miei progetti. Ebbene, ogni soggetto che vede il mondo vede gli dei attraverso gli dei che ha dentro e per come lui sviluppa gli dei. Per cui gli dei assumono sempre sfaccettature diverse, rappresentazioni diverse, proprio perché l'individuo manifesta gli dei dentro se stesso in maniera diversa. So benissimo che questo concetto per un cristiano è una cosa assurda, ma solo per il cristianesimo. Il cristianesimo è soltanto materialismo più bieco che possa esistere, e come materialismo più bieco manifesta quella trascendenza che è allucinante, che è da fuori di testa. Pertanto lasciamo perdere il cristianesimo, non capisce un cazzo di quello che è la vita, non l'ha mai capito, a lui interessa soltanto mettere in ginocchio le persone. A noi invece ci interessa l'individuo che costruisce se stesso, che manifesta se stesso, che trasforma se stesso in un dio all'interno della vita. E il meccanismo per trasformare se stesso in un dio all'interno della vita non è altro quello che manifestare gli dei dentro di noi per ciò che noi siamo in grado di manifestare gli dei. Pertanto gli occhi con cui io guardo Dioniso sono diversi dagli occhi con cui un orfico guardava Dioniso, o quello, non so, mille anni avanti Cristo guardava Dioniso. Anzi, spesso Dioniso nelle varie culture è chiamato in maniera diversa. Quello che a noi ci interessa delle religioni antiche non è tanto il nome con cui chiamiamo gli dei, ma è la sostanza, la rappresentazione del dio. In moltissime culture antiche noi troviamo quello che rinasce tre volte, e il fatto di rinascere tre volte, sarebbe quattro mondi in realtà, ma comunque non ha importanza, il fatto di rinascere tre volte, cioè che la trasformazione dell'individuo che nasce che nasce come ovulo e poi muore come feto nella pancia della madre e nasce come individuo, muore nella giovinezza come fanciullo e rinasce come essere adulto, come essere sessualmente completo, muore come individuo fisico e può nascere il corpo luminoso. Chiaramente in ognuna di queste fasi c'è una possibilità di aborto, ci sono degli ovuli che non diventano mai feti, ci sono dei feti che non diventano mai fanciulli, ci sono dei fanciulli che non diventano mai uomini e donne, ma restano sempre fanciulli, cioè nel senso che non riescono a prendersi in proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè vengono abortiti, cioè restano sempre dei consumatori, dei lavoratori, dei produttori di merce, carne da macello, carne da cannone, però non diventano adulti. Ed esistono degli adulti che non diventeranno mai corpi luminosi, e la maggior parte, tutti i cristiani per eccellenza, salvo qualche eccezione che non è cristiano perché ha delle variabili, ma non diventano mai corpi luminosi perché la sottomissione li uccide. Per cui l'aborto in realtà, cioè l'aborto della vita è una costante anche dell'essere natura. Se noi pensiamo che uno storione butta via 100.000 uova, da 100.000 uova nascono 10 storioni, la costante non è la nascita ma sarebbe l'aborto, solo che a noi non ci interessa niente, però questa è la costante dell'essere natura. Naturalmente noi guardiamo chi ci riesce, cioè guardiamo il fatto di riuscire a superare la fase della vita. Ebbene, questa rappresentazione, questa rinascita continua, che è la rappresentazione di Dioniso, la troviamo in Adone, la troviamo quasi tutte le religioni misteriche, questo, che dopo viene stuprata questo modo di vedere le cose attraverso la resurrezione della carne dei cristiani, perché ricordate che i cristiani hanno solo la carne, hanno solo questa vita, non c'è niente oltre questa vita, sia chiaro questo. E cioè in pratica promettono schei, promettono di vivere solo in carne. Questo tipo di leggere Dioniso lo troviamo in tutte le culture antiche. E tutte le culture antiche cercano anche di dare una spiegazione, perché la visione delle rinascite è una visione forte in stregoneria. Cioè, io ho avuto questa visione prima ancora di cominciare di trovare gli dèi, il paganesimo. Se uno legge il libro dell'Anticristo, nella primissima pagina, scritto nell'85, io non avevo ancora incontrato gli dèi. Bene, e questa visione è fortissima, cioè è il progetto in realtà della vita, è la finalità della vita, per cui farsi Dioniso, essere consapevoli che in ogni istante noi dobbiamo costruire noi stessi perché dobbiamo trasformarci, è fondamentale, perché il feto ha la consapevolezza di dover crescere nel miglior dei modi possibile, perché è disposto a distruggere la madre. Al bambino questa consapevolezza gli viene strappata dai genitori, i quali devono costringerlo a mettere il proprio servizio, cioè devono costringerlo ad onorare il padre e la madre. L'adulto spesso non ha più la consapevolezza di dover crescere, ma un'autoidentificazione col Dio padrone, si crede quasi creato d'immagine e somiglianza di Dio padrone, dice mi so arrivà, mi son sapiente e ti bambino te chiede a imitarmi, guarda che bravo che sei, pare bel testa da caso, e tutti gli errori, tutti gli sforzi, tutti i tuoi fallimenti dov'è che li metti? Anziché di dare al tuo figlio i tuoi fallimenti, i tuoi sforzi, dove ci hai provato e non ti è andata bene, cioè anziché dargli l'esperienza della vita affinché lui riesca laddove tu non ci sei riuscito, ti pone a te come elemento di verità, cioè come l'essere arrivato, come il migliore. E l'ammirazione del figlio per il padre diventa ammirazione di un Superman che dopo, quando si prende una mazziata in testa che non riesce magari a venirne fuori, comincia a avere il disprezzo, anziché avere l'uomo che ci prova, magari fallendo. Cioè sono visioni diverse della vita. Ebbene, Dioniso è questo intento, è il protogono, viene definito negli inni orfici protogono. In realtà protogono negli inni orfici non è altro che un eufemismo, cioè un eufemismo, un altro nome, per chiamare Eros, per chiamare l'intento universale, ciò che in Esiodo è ingenerato, cioè nasce da se stesso perché è una delle forze fondamentali dell'universo. Una delle forze fondamentali dell'universo è l'intento, e l'intento non può essere generato, non viene generato da qualcosa, è in sé. È una caratteristica fissa dell'universo, come lo è necessità, come lo è il movimento. Ebbene, Dioniso è questo. E questa visione di Dioniso è una rappresentazione della vita, ed è una rappresentazione del paganesimo che noi possiamo, anche volendo, cancellare il nome Dioniso e affermare che la vita si trasforma attraverso rinascite continue. Le rinascite sono quelle dell'ovulo che diventa feto, sono quelle del feto che diventa fanciullo, è quella del fanciullo che diventa uomo o donna, ed è quella dell'uomo e la donna che, costruendo la propria vita, costruendo se stessi, trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo è il senso di Dioniso. Cosa significa se io dico adorare Dioniso? Significa praticamente intanto adorare, vi ricordo sempre che in termini pagani adorare significa at orare, cioè parlare a. Però se io parlo a Dioniso e Dioniso sono gli sforzi che io faccio per trasformarmi, a chi sto parlando? Sto parlando a me stesso. Per cui ciò, quando io adoro Dioniso, in realtà sto ricordando a me stesso quali sono i fini della mia esistenza. Cioè, quando io evoco Dioniso, in realtà evoco il Dioniso dentro di me. Evoco le forze della mia trasformazione. Evoco l'intento della mia trasformazione. Ma Dioniso è anche, come tutti gli dèi, una volontà oggettiva. Perché? Perché è rappresentato in ogni singolo essere della natura. Cioè ogni singolo essere della natura è un Dioniso, che deve ricordare a se stesso di essere un Dioniso, che deve ricordare a se stesso di vivere strategicamente, che deve ricordare a se stesso che la mattina ci si alza e ci si mette a correre comunque, che deve ricordare a se stesso che la vita è una sfida continua. Allora, se io faccio un tempio a Dioniso, non faccio altro che ricordare a me stesso e a tutti gli uomini che la vita non è un gioco, la vita è una cosa seria, è l'unica opportunità che noi abbiamo per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per cui non sto parlando di cose diverse dalla vita. E questo discorso lo continuiamo con un'altra immagine religiosa. Un'immagine religiosa un po' particolare, nel senso che non viene quasi mai trattata nell'antico paganesimo. Cioè, ci si dimentica sempre una cosa, che noi, tutti gli esseri della natura, tutti i figli di Era, nascono per sfida. Cioè, nascere non è una cosa gratis, cioè non è una cosa così, uno è nato. Voi pensate soltanto al disprezzo che ha Silvano per l'uomo. Cioè la divinità Silvano, Roma antica, parte italica, aveva un grandissimo disprezzo per l'uomo, ma aveva un disprezzo concentrato sulla nascita dell'uomo, del nuovo uomo. Perché? Perché la nascita di un nuovo uomo o di nuovi uomini comportava l'abbattimento di alberi, comportava un tentativo di espansione degli uomini a danni di chi? A danni di Silvano. Silvano è la coscienza del bosco. Per cui Silvano manteneva questo disprezzo, e se lui avesse potuto limitare la nascita degli uomini, lo avrebbe fatto. E ha fatto quello che ha potuto. Chiaramente esistono anche le forze della vita che lo contrastano. Non che Silvano non sia una forza della vita, perché tutta la contrapposizione e tutta la relazione dialettica è vita. Però bisogna ricordare nel paganesimo che si nasce per sfida, cioè la nascita è una sfida davanti al mondo. Il nuovo nato, ogni nuovo nato all'interno dei figli di Era, i figli dell'essere natura, e quando nasce è come se suonasse il tamburo e dicesse al mondo: sono arrivato io e adesso ce la vediamo. Cioè è come se un individuo nascendo lanciasse una sfida a tutto il mondo e dice: adesso arrivo io e io in questo mondo io mi espando. Per espandere la mia coscienza, la mia consapevolezza, il mio sapere, esprimere i miei bisogni, le mie tensioni, esprimere tutti gli dèi dentro di me, io devo combattere. Non è importante se la battaglia è fisica, è ideale, è emozionale, è psichica, ma devo combattere. Cioè devo vivere per sfida. Nulla mi è regalato. Certo, se io nella mia sfida trovo alleati, gli alleati foraggiano quello che è la mia sfida, perché camminiamo assieme, ma nulla mi viene regalato. Se gli alleati, se gli dèi scendono al mio fianco, non è perché io sono bello, buono, caro e carino, ma è perché le sfide che io imposto nella vita o che dalla vita subisco sono importanti anche per le loro strategie. E per questo il Dioniso del mondo, il Dioniso oggettivo, affianca il mio Dioniso, affianca il Dioniso dentro di me. La Venere del mondo affianca Venere dentro di me. I Titani affiancano i Titani dentro di me. Perché? Perché espandendo me, espandono anche loro. Ma a volte mi affiancano e a volte mi contrastano. Pertanto esiste sempre una necessità dell'uomo di affrontare la vita per sfida. La nascita è la sfida per eccellenza. Cioè l'uscita dalla vagina della madre, ma anche la nascita del feto, ogni nascita è una sfida per eccellenza. E questo concetto va ricordato attentamente. Negli inni orfici noi abbiamo una situazione molto particolare che ci dà la sostanzializzazione, diciamo così, la rappresentazione poetica evocativa di quello che è la nascita per sfida. Qui si tratta di una nascita molto particolare in realtà. Qui si tratta della nascita di Zeus. Rea, che è incinta di Zeus, deve partorire Zeus, però c'è Crono che si sta mangiando uno dopo l'altro i figli. E lei ha deciso che Zeus, questo figlio non se lo mangia, anche perché questo figlio può detronizzare Zeus. Però sa che è una sfida, cioè sa che la nascita è una sfida. E nel manifestare questa nascita, manifestare questa sfida, che poi ricordiamo che Zeus è quello che fa funzionare l'essere terra, in pratica, perché Zeus è l'atmosfera, è Giove, per riuscire a portare a termine questa sfida ha degli alleati che sono i cureti, che sono i cureti. In realtà i cureti sono dei personaggi che mentre Rea sta per partorire e sta facendo tutta la sua fatica per partorire, tutti i suoi rumori, tutte le sue urla per partorire, i cureti danzano, battono i tamburi, usano strumenti come la lira, battono le armi, eccetera, e impediscono a Crono, cioè distraggono Crono, affinché non sia attento che stia nascendo Zeus. Per cui in quest'attimo, nell'attimo del parto di Rea che partorisce Zeus, c'è la sfida del futuro. In quell'attimo che Zeus viene partorito, manifesta esattamente ciò che noi siamo. Se oggi come oggi noi viviamo l'essere natura come noi lo viviamo, se noi viviamo la vita com'è, è dovuto a quell'attimo. A quell'attimo in cui Zeus nasce e poi inizia il cammino attraverso il quale si impone sui titani e fa nascere la ragione, fa nascere la forma e nasce il mondo come noi lo conosciamo. E il mondo come noi lo conosciamo e come noi lo descriviamo è manifestazione di Zeus. Fuori dal mondo come noi lo conosciamo esistono gli altri mondi, esiste il Tartaro, esistono i titani, e i titani sono tutti dentro di noi, il Tartaro è dentro di noi come fuori dalla ragione. Ebbene, questo è l'inno dei cureti, i quali stanno aiutando Rea a far partorire Zeus. Inno dei cureti. Cureti saltatori, che muovete i passi in armi, battete coi piedi, girate intorno, state sui mondi gridando Evoè, suonatori di lira, seguite il ritmo, camminate con passi leggeri, portate le armi custodi, ordinatori dalla splendida fama, compagni della madre, amante dei mondi, iniziatori dei misteri, venite benevoli alle sante parole, con animo sempre gioioso, affabili, verso il bovaro. Chi sono i cureti? Sono degli esseri divini che nascondono la sostanza con la forma, la rappresentazione. Essi con le loro danze afferrano l'attenzione di chi cerca, indaga e la deviano in un vortice di rappresentazioni distraendola dall'oggetto ricercato. Sono legati al bronzo e i loro strumenti sono di bronzo, rumorosi come il batter del bronzo, mentre danzano girando attorno. La loro danza ipnotica è rappresentazione del potere di essere che manifestano. La loro danza occulta i germogli mentre crescono per impedire all'essere capra di mangiarseli. La loro danza è il potere degli dei davanti alle quali anche Cronos si arrende, ammirando l'affascinato. La danza dei cureti è una danza di guerra. Non affondano il loro bronzo nel sangue nemico, ma la loro è la danza degli stregoni, quella che manipola l'attenzione di chi vi assiste, frastorna le orecchie di chi l'ascolta, crea ebbrezza e trasformazione in chi la pratica. È a loro che l'essere terra Rea si rivolge per proteggere il futuro che sta crescendo, contro la predatura di chi da quel futuro è messo in pericolo. A loro non interessa chi devono affrontare. Il padre degli dei, Cronos, viene affascinato dalla loro danza. Non indaga se quella danza nasconde qualche cosa. Crono assiste al dispiegarsi del potere dei Cureti senza chiedersi in che cosa consiste quel potere, a chi è rivolto, quali fini persegue. Così i Cureti proteggono Zeus, così i Cureti proteggono gli dei Olimpi, così i Cureti proteggono la costruzione del futuro, così i Cureti iniziano i misteri della vita. Un solo germoglio hanno protetto e da questo germoglio si è dispiegato il futuro degli esseri. Una sola battaglia è stata la ragione della loro esistenza. Quale battaglia i Cureti hanno combattuto contro tutti gli dei Olimpi? C'è sempre un futuro da proteggere mentre sta crescendo lentamente. C'è sempre un germoglio capace di variare il presente. E i Cureti sono là, con i loro strumenti di bronzo, pronti a danzare in tondo. Gridate, Evoè. Secondo una leggenda, allevarono Dioniso. Suonatori di lira, seguite il ritmo, camminate con passi leggeri. Così questi dei afferrano l'attenzione di chi vorrebbe fermare la costruzione del futuro. I Cureti sono degli iniziatori ai misteri, hanno la capacità di guardare il tempo che viene loro incontro e hanno il potere di scegliere nel presente. Fra camminare al fianco di Crono e proteggere Zeus, loro hanno scelto. Hanno scelto il germoglio che costruisce il futuro. Bene, il potere di guardare il tempo che viene incontro è un potere proprio della stregoneria. Chi pratica stregoneria assume questo potere in realtà, che è quello di mettere in atto delle azioni prima che quelle azioni siano giustificate da altre azioni. In pratica si riesce a mettere in atto delle azioni, delle strategie, prima che il fine per cui quelle strategie si presenti e si manifesti. In pratica si ha la capacità di vedere il tempo che viene incontro, il tempo possibile, le cose possibili, e si ha la capacità di agire prima che questo avvenga. Naturalmente chi vede questo dal di fuori ritiene quelle azioni quelle di un pazzo, perché non capisce bene a cui quelle azioni si riferiscono. In realtà quelle azioni hanno un riferimento nel tempo e non hanno un riferimento nella situazione in cui si vive. Solo quando le trasformazioni portano a manifestare il perché si doveva agire in quel modo, allora si riesce a capire a posteriori perché si avrebbe dovuto fare in quel modo. Questa è una prerogativa fondamentale della stregoneria e dell'agire dell'apprendista stregone. Guai se l'apprendista stregone non ha questa capacità. Penso che fu questa che salvò molti stregoni dai roghi. Bene, vediamo un attimino una cosetta, no? Abbiamo parlato della nascita, la manifestazione, una strategia in Dioniso, e abbiamo parlato del proteggere la vita. Però noi viviamo sempre in una situazione sociale che è data dal cristianesimo. E proviamo un attimino a vederci cosa viene contrapposto alla capacità dell'uomo di manifestare se stesso davanti alla vita nel cristianesimo. Ho qui un libricino di tale Gersenio, però si mette col punto di domanda, perché non è detto che sia stato scritto a Gersenio. È un autore abbastanza ignoto del XII secolo. Il titolo del libro è Imitazione di Cristo. Vi leggo dal capitolo 17, che dice: bisogna riporre in Dio ogni nostra preoccupazione. Ed è un dialogo fra Cristo e questo discepolo. Cristo dice: figlio, fammi fare di te ciò che voglio io. Io so quello che va bene per te, tu hai pensieri umani e i tuoi sentimenti sono guidati da affetti umani. Gli risponde Gersenio: Signore, ciò che dici è vero, la cura che tu hai nei miei riguardi è più grande di ogni premura che io possa avere per me. Davvero chi non abbandona a te le proprie preoccupazioni va allo sbando. Signore, purché il mio volere si conservi retto e saldo in te, fa di me ciò che ti piacerà. Tutto ciò che farai di me, infatti, non può essere altro che bene. Se mi vuoi nelle tenebre, sii benedetto. Se mi vuoi nella luce, sii ancora benedetto. Se ti degni di consolarmi, sii benedetto. Se mi vuoi nella sofferenza, sii ugualmente sempre benedetto. Cristo risponde: Figlio, proprio così devi essere, se vuoi camminare insieme a me. Devi essere sempre disposto a patire come a godere, disposto serenamente ad essere misero e povero come abbondante e ricco. Risponde il discepolo: Io soffrirò lietamente per amor tuo, quanto permetterai che mi accada. Voglio ricevere con la stessa serenità dalla tua mano il bene e il male, dolcezza e amarezza, gioia e dolore. Voglio ringraziarti qualunque cosa mi accada. Preservami da ogni peccato e non temerò la morte né inferno, purché tu non mi respinga in eterno e non mi cancelli dal libro della vita. Qualunque sofferenza mi colpirà, non mi potrà mai fare alcun male. Questo è l'imitazione di Cristo, capitolo 17, edizione Gualdi. Bene, come avete ascoltato, non c'è nessuna determinazione dell'individuo. L'individuo non nasce, l'individuo non esiste, l'individuo non partecipa alla vita, l'individuo non è niente, è semplicemente un oggetto di possesso del suo Dio padrone. Pertanto non manifesta più gli dèi, non manifesta più le tensioni della vita dentro se stesso, non manifesta più il fatto di affrontare la vita, ma ha rinunciato alla vita. Sta aspettando soltanto che la morte del corpo fisico coincida con la morte del suo corpo luminoso. Non ha più determinazioni nell'affrontare la vita. E questo passo che vi ho letto è un sunto abbastanza completo di quello che è il cristianesimo. Certo, il cristianesimo si rappresenta in maniera diversa, in varie epoche, in vari posti, in varie culture, però questa è l'essenza del cristianesimo, che è esattamente l'inverso di ciò che fanno i curetti. I curetti non stanno mica a dire alle persone devi fare quello che voglio io. I curetti danzano sfidando Crono. Cioè è come se un cristiano dicesse al suo Dio ti faccio un mazzo tanto. Cioè io vado contro le tue volontà. Perché io esisto, io costruisco le mie strategie di vita. Ma questo è inconcepibile per il cristianesimo. L'abbiamo appena sentito adesso. Non è assolutamente concepibile che un cristiano vada contro il suo Dio, anche se è pazzo, assassino, criminale, bugiardo, delinquente. Questo non può avvenire. Mentre invece nel paganesimo è importante le nostre strategie di vita. È importante che noi siamo responsabili davanti alla nostra vita. È importante che noi siamo in grado di prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Questo non è che sia una cosa gratuita. Ciao Alberto. Non è che sia una cosa gratuita. Questa è una cosa fondamentale dell'esistenza. Cioè, il fatto che il cristianesimo chiede all'abbandono dell'uomo, chiede all'uomo di rinunciare alla propria vita, salvo saccheggiare, distruggere, annientare, ammazzare. Al contrario, il paganesimo politeista vuole che gli uomini manifestino gli dèi, perché questo è l'unico modo per affrontare la vita, è l'unico modo per vivere la vita, perché noi siamo fatti di dèi, cioè noi siamo un'amalgama di titani, uso il termine titani perché la mitologia greca mi dà ampio spazio per usare questo, potrei usare anche sia quella egiziana sia quella di altri paesi, però ci è arrivata in maniera molto... molto limitate le altre teologie, a parte quella egiziana che è tutta a sé, perché per leggere la mitologia egiziana non è sufficiente leggere le parole, bisogna anche vedere come le parole sono scritte, qual è il simbolo che viene dato e qual è il concetto culturale che avevano gli egiziani nell'usare quel simbolo, per cui è un grande casino, diciamocelo chiaro, e là è meglio che ci lavorino gli studiosi, perché pur essendo la mitologia egiziana legata a quella che era il più antico, sia i Veda, sia tutte le mitologie antiche. Dai Veda ricordiamo che deriva sia la mitologia romana, deriva sia la mitologia greca e sia la mitologia irlandese, cioè tutte quante queste mitologie hanno la loro base d'origine nei Veda, nelle grandi migrazioni ariane, negli spostamenti degli Achei, negli spostamenti degli Oni, negli spostamenti dei popoli del mare. Cioè, esiste una grande trasmigrazione di quello che è il sistema religioso, che in realtà ha la sua origine fondamentale, diciamo così, nella concettualità vedica, che poi viene attraversato da tutte le culture e ogni cultura manifesta le sue specificità, il suo modo di affrontare la vita. Dumezil lo ha chiarito questo discorso, penso che abbia stroncato qualsiasi altra analisi precedente, proprio con la sua capacità, con la sua cultura. Fra questo, ebbene, io uso il termine titani per definire l'insieme delle forze che ci compongono, perché il ventaglio dato dalla mitologia greca è sufficiente per dare un'idea generale di ciò che noi siamo. Però, torno a ripetere, potrei usarne altri. Bene, soltanto manifestando gli dèi dentro di noi possiamo affrontare la vita e possiamo essere propositivi nella vita. A questo proposito ho qualcosina qui che piace a Francesco, una cosa che Francesco ama moltissimo, che è la forza, il man praticamente. Io qui ho la forza del carattere e il man nella forza del carattere dice: i miti agiscono. Ricordo che Hilma è un psicologo, è un psicanalista notevole, cioè considerato uno dei più grossi specialisti nel suo campo e in questo momento uno degli uomini più studiati che ci sia. Dice: i miti agiscono nelle faccende umane, drammatizzando le nostre lotte e scompaginando il nostro carattere. Più che miti sono gli dèi. Una volta aperta la mente al mito, possiamo leggere la mitologia nella vita e non soltanto nei libri. Come scrisse Jung, gli dèi sono diventati malattie. Gli schemi del mito e le potenze personificate dei miti rappresentano stili di esperienza archetipi ai quali non ci è dato sfuggire e dai quali non possiamo guarire. Nelle culture fondate sul mito, gli dèi sono inumani ed eterni. Gli immortali li chiamavano i greci. In quanto forze presenti nel nostro carattere, essi rendono indelebili i tratti dai quali non possiamo liberarci e che non possiamo riportare del tutto sotto il controllo umano. Una chiave per capire quale sia la figura mitica che si cela nella malattia dell'ambizione è l'aquila. Il dio Giove dei Romani, come Zeus presso i Greci, era sovente rappresentato in forma d'aquila e sotto il vessillo dell'aquila le legioni romane estendevano il dominio di Roma a quasi tutto il mondo conosciuto. Alcuni degli epiteti latini usati per questo sommo fra tutti gli dei della classicità erano dominatori, magnus, fecundus, altus, eccetera. Conquistatori del mondo, onnipotente, sommo, supremo. Durante la cremazione degli imperatori romani veniva liberata un'aquila vicino alla pira funebre perché conducesse in cielo l'anima imperiale. Soltanto l'aquila, si diceva, poteva fissare il sole e rinnovarsi volando dritta dentro l'astro di fuoco. Il temperamento dell'aquila era particolarmente caldo e secco, e il suo appetito vorace. Inoltre l'aquila compare sempre in altri testi sacri. Quello che vuol dire Hilma è che noi abbiamo dentro nel nostro carattere, nella nostra vita, tutti gli dèi, e tutte le caratteristiche che noi abbiamo sono delle caratteristiche divine. Ciò che a noi manca, proprio per effetto del cristianesimo, è l'incapacità di manifestare questi dèi. Quando noi siamo incapaci di manifestare questi dèi, non è che gli dèi non ci siano, ma ci si ritorcono contro, ci ritorcono addosso come malattie. Perché se io non riesco ad esprimere il Dioniso dentro di me e non riesco a praticare la trasformazione nella vita affrontando la vita, io mi ammalo e muoio di morte nel senso che non trasformerò mai la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Però prima che avvenga questo subentrano una serie di patologie, che è la depressione, che è l'ansia, che è la paura, che sono tutta una serie di componenti che sono autodistruttivi nel comportamento umano. E questi componenti autodistruttivi è l'incapacità dell'essere umano di esprimere gli dèi dentro se stessi. E questo è in realtà il nesso fondamentale, cioè il nocciolo di tutto quello che è la nostra vita. O noi scegliamo l'uno o scegliamo l'altro. A volte non è che si sceglie, c'è imposto. O noi scegliamo la volontà con la quale affrontare la nostra vita, costruire il nostro potere di essere, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere, le nostre strategie, l'abilità delle nostre mani, o noi scegliamo la sottomissione, scegliamo la rinuncia, scegliamo l'imitazione a Cristo. E allora abbiamo scelto la malattia. Abbiamo scelto la malattia, che non è altro che una degenerazione della possibilità che gli dèi dentro di noi possono esprimersi nella vita. E su questo non c'è alternativa, nel modo più assoluto e categorico. E si illudano quelle persone che dicono: ma io sto bene. Si può star bene anche così. Ma la casistica patologica non l'ho mica fatta io. Se questo discorso qua ve l'avessi fatto 120 anni fa, avrei faticato parecchio a dimostrarlo. Oggi, con tutti gli strumenti della psicanalisi e con tutta la concezione che è arrivata delle malattie psicosomatiche, questo discorso qua è semplicissimo da fare. Perché? Perché da Freud fino ad oggi la psicanalisi e l'analisi specialmente dei comportamenti delle persone e l'analisi patologica delle tensioni delle persone ha fatto dei salti da gigante. Per cui il discorso che vi posso fare adesso è infinitamente più semplice che se non avessi dovuto farlo 120 anni fa. Ma già 120 anni fa si sapeva esattamente, e gli stregoni lo sapevano, che manifestando le proprie tensioni nella vita, manifestando se stessi, i propri bisogni, si avevano dei ritorni di energia qualitativamente estremamente alta. Tant'è che se voi andate fra il 1700 e anche prima del 1700, quasi tutta la magia che voi trovate nei testi è quasi tutta magia sessuale. Perché? Perché il cristianesimo attaccava la sessualità delle persone, cioè impediva alla sessualità delle persone di esprimersi. E la sessualità è uno degli elementi fondamentali di quello che è la costruzione della vita. Bene, se voi guardate i testi antichi, prima che il buon vecchio Reich pubblicasse la rivoluzione sessuale e prima che arrivasse la rivoluzione sessuale del 68 ai giorni nostri, vi troverete che quasi tutta la magia e la stregoneria erano di natura sessuale, perché si trattava di spezzare tutta quella che era la coercizione sessuale imposta dal cristianesimo, che creava fobie, creava blocchi di energia, creava l'impossibilità dell'uomo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Perché la prima responsabilità per cui noi siamo figli di Era è quello di espandere Era. Noi siamo figli dell'essere natura, è quello di espandere l'essere natura. Se si creano fobie sessuali attraverso la repressione sessuale, chiaramente questo non si espande più. Ricordatevi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un dovere, un diritto inviolabile di ogni singola persona a masturbarsi. Cazzo. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve fare un'affermazione del genere, significa che ancora c'è della gentaglia criminale cristiana che va in giro a raccontare ai bambini che se si masturbano diventano ciechi. Cioè, abbiamo ancora dei deficienti mentecati di questo genere, guarda caso, se missionari, preti e merdace come le suore. A questo proposito, io continuerò questo discorso nella seconda parte della trasmissione dalle 19 alle 20. Continuerò sia con gli dèi sia con il discorso delle patologie. Infatti questa sera vi leggerò anche da un giornale Salute, credo che sia Star Bene, adesso non mi ricordo più, la situazione di una ragazza nelle sue visioni, nella sua patologia. E andremo a commentare questa e continueremo anche con il discorso sugli dèi. Praticamente penso che farò sia Atena sia come uscire dal il discorso per uscire dalle patologie, da alcune patologie psichiche. E questo però dalle 19. Adesso invece questo discorso qua lo continuo con un altro aspetto. Intanto ringrazio sempre la Anna per avermi mandato quel pezzo di giornale, ma comunque io ho una rassegna stampa che è abbastanza precisa. E quello che io voglio farvi comprendere, questo, vediamo un attimino, adesso trovo l'articolo, ed è una cosa che sta avvenendo in questo momento, cioè nel senso che in questo momento le sale cinematografiche stanno proiettando il film del regista Mulan, The Magdalene Sisters, cioè le suore della Maddalena. Bene, che cos'è questo film? Noi ne avevamo già parlato alcuni anni fa di questa situazione in Irlanda. In pratica erano dei veri e propri lager, dei campi di sfruttamento per ragazzi tenuti in piedi dalla Chiesa Cattolica. È una cosa allucinante, nel senso che l'Irlanda non ha mai voluto riconoscere o pagare i danni per l'orrore che ha fatto. La tragedia anglo-irlandese dei conventi gestiti dai suori della misericordia, dove venivano imprigionate le cosiddette ragazze perdute. La sua è una storia horror, di quasi insopportabile oppressione femminile, con una scena di nudo di indicibile umiliazione. Il film potrebbe davvero suscitare sdegno, eppure, dice l'autore Peter Mulan, non credo che la Chiesa protesterà ufficialmente, perché ha ben altro cui pensare, ben altri scandali di cui rendere conto. Per esempio, la vergogna dei preti pedofili negli Stati Uniti, anche in Irlanda, ha avuto molte noie e sono finiti sotto inchiesta orfanotrofi religiosi denunciati per maltrattamenti e abusi. Bene, questo film che parla di questi campi di concentramento, campi di lavoro, campi di tortura tenuti in piedi dalle suore, effettivamente mette in risalto quello che è un aspetto che noi vi abbiamo raccontato finora. L'importante era umiliare quelle che sono le tensioni, i bisogni delle persone che si espandono nella vita, offendere, costringere a strisciare, costringere a mettersi in ginocchio, per costruire le persone in una normalità che fosse di sottomissione e di accettazione dell'umiliazione soggettiva. Perché questo è il cristianesimo, e questo si fa ogni volta che si manda il proprio figlio in una chiesa cattolica. Si costringe il proprio figlio a rinunciare alle proprie tensioni, alle proprie passioni, per essere sottomesso a tensioni e passioni non sue, a dei bisogni del Cristo di fare di lui ciò che vuole. C'è una merda, perché questo è il cristianesimo. E in contrapposizione a questo orrore, in questo film che io vi invito ad andare a vedere, io non lo andrò a vedere sicuramente, però invito tutti quelli che hanno stomaco di andare a vedere, perché io non sopporto questo genere di film, perché già le vivo senza vedere i film. Se poi comincio anche a rappresentarmeli razionalmente, io vado fuori di testa, cioè già sento le cose del mondo, le tensioni del mondo senza bisogno di andare a vedere i film. Se poi vado anche a vedermi i film, non riesco più a sopportare, già sono andato fuori di testa quando ho visto Amstrad, figuratemi questo. Ebbene, per riuscire a comprendere quanto sia micidiale, inumano e sporco il lavoro di sottomissione dei cattolici, vi leggo una ricerca scientifica. Ricercatori svedesi: c'è una strada ad hoc per il cervello. La sensazione della carezza viaggia su una corsia speciale. Non c'è tocco che uguagli la carezza di una persona amata. E a questa piacevole sensazione il nostro organismo dedica un meccanismo di ricezione tutto particolare. Un percorso che parte da una categoria speciale di terminazioni tattili e arriva a coinvolgere nel cervello l'area delle emozioni. Vi ricordo che quando in un cervello voi toccate l'area delle emozioni, andate a ristrutturare l'intera struttura emozionale, anche se è stata condizionata dal condizionamento educazionale. Comunque va a mettere in ordine il condizionamento educazionale. Il meccanismo del piacere provato da una carezza è stato raccontato su Nature Neuroscience da un gruppo di ricercatori svedesi e canadesi. Per il loro studio è stata essenziale una paziente di 54 anni che soffre dall'età di 31 anni di una malattia che la rende pressoché insensibile al tatto. Ma se la pelle del suo avambraccio era sfiorata con un pennello sottile, la donna provava una sensazione piacevole. La malattia aveva infatti distrutto le fibre grandi, ricoperte da una guaina di mielina che il nostro sistema nervoso utilizza per riconoscere forma e consistenza degli oggetti che tocchiamo, ma aveva lasciato intatti i filamenti CT, più sottili e privi del rivestimento mielinico di cui gli scienziati non avevano mai ben capito la funzione. La risonanza magnetica applicata al cervello della donna ha dimostrato che dalle fibre CT tattili la sensazione della carezza arriva al cervello attivando l'insula, zona coinvolta nell'elaborazione delle emozioni. Secondo Stefano Cappa, presidente della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, le terminazioni tattili sensibili al tocco leggero si trovano soprattutto sugli avambracci e sulle guance. È probabile che anche il piacere sessuale venga lungo le fibre CT. Finora di questi filamenti nervosi conoscevamo solo la lentezza della trasmissione degli impulsi e la capacità di percepire sensazioni dolorose. Ora i nervi delle carezze saranno guardati con più simpatia dalla scienza. Cosa significa tutto questo? Significa che il nostro palpare il mondo è una sensazione emozionale altissima. Quello che fanno ste suore qua a queste donne, quello che fa il cristianesimo alle persone, è proprio quella di impedire di palpare il mondo, di impedire l'esposizione al mondo delle proprie emozioni. Perché? Perché se gli uomini espongono al mondo le proprie emozioni, vanno anche a variare ed alterare il condizionamento educazionale ricevuto. Variando il condizionamento educazionale ricevuto dal cattolicesimo, gli uomini si prendono in proprie mani la responsabilità della propria vita. Ma per prendersi in mano la responsabilità della propria vita significa passare dalla fanciullezza alla maturità. Cioè significa, se nella fanciullezza abbiamo costruito la nostra struttura emozionale che è stata condizionata educazionalmente, in quanto noi eravamo passivi, cioè non sapevamo discriminare su cosa ci veniva trasmesso, nell'età adulta invece, proprio perché abbiamo la capacità di discriminare, attraverso le emozioni, attivando le emozioni, noi possiamo variare la struttura emozionale che noi abbiamo. Ma per attivare le emozioni dobbiamo manifestare gli dèi. Ma noi abbiamo terminazioni nervose, noi abbiamo una fisicità, abbiamo una psiche, abbiamo delle tensioni emozionali che vanno proprio a manifestare gli dèi. E allora cosa deve fare il cristianesimo? Impedire agli esseri umani di manifestare gli dèi per mantenerli schiavi. Questo discorso lo continueremo, ripeto, nella seconda parte della trasmissione alle ore 19, continueremo sia con gli dèi sia con un'altra questione psichica importante. Però ricordatevi tutto questo, anche se io non so come funziona questo, io so che questo funziona. Perché? Perché io so manifestare gli dèi. Certo, quando io dico io so manifestare gli dèi, non significa che io so manifestare gli dèi, significa che io ho consapevolezza di manifestare alcuni dèi e di trarre da quegli dèi l'energia, la vita, le strategie di vita, il loro camminare a fianco a me e il mio camminare a fianco a loro. Questo sono consapevole. Certo, so che l'immenso che non conosco è infinitamente più grande, lo sconosciuto è infinitamente più grande di quanto io posso conoscere. Però aver raggiunto questa consapevolezza per me è un successo, ed è un successo come un corridore che vuole arrivare a fare i 100 metri in 10 secondi netti e dopo tanti sforzi ci arriva, ed è un successo e ne va orgoglioso, ed è giusto essere orgogliosi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Nella seconda parte della trasmissione continuo questo, adesso do il via a qualche telefonata, intervallo eventualmente che non ci siano telefonate, con alcune notizie giornalistiche. Va bene, allora i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. La bontà, un vero piacere, sta scritto nel cervello. siamo nati per collaborare con gli altri, è mica vero. Non è che siamo nati per collaborare con gli altri, siamo nati per vivere assieme agli altri. Pronto? Ciao.
C'è Claudio, buongiorno.
Dimmi.
A voi,
sei meglio.
A voi dire questo, che la cristianità, il cristianesimo, le basa sulla garanzia, cioè vuoi che sia, l'assicurazione, che sia un ente supremo che garantisse gli allosi qui che copa e dopo se giudica pa colposo, omicidio colposo. Allora i conquista il terreno di altri, gli fa la patriarcalità come se fosse paroni. In realtà, quello che è il greco, la cultura greca, quello che abbiamo nell'animo, anzi non sappiamo da dove veniamo, cosa che faremo, cosa non siamo, però abbiamo i geni addosso. E siccome abbiamo i geni, non ti moltiplichiamo in norma del nostro ambiente che viviamo, in norma noto fare, noto attivo che facciamo, e non c'è già niente il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe,
okay,
o quello che è altro,
Va bene,
perché il Dio sta nell'universo, che tutti quanti non hanno timore di Dio, no? È okay. Dio dell'interesse e dell'assicurazione, chi vuole occupare la gente perché ha fatto banditi.
Va bene, dai.
Chi è la più che
okay.
È il patto è nato che di umanità. E lui vuole tradire qua forza.
Va bene, dai, lo so.
Io per esempio la Cina, che Dio fa scherzo quasi, lo Dio garantire ai cinesi che l'assicurazione garantisce.
Siamo stati cinesi, da
sai. Ciao, copiare.
Ciao.
Questi banditi qua, Dio vende la nostra patria.
Ciao.
I banditi qua.
Ciao. No, siamo per un po' i cinesi. Dicevo che noi siamo nati cioè abbiamo la tensione di collaborare con gli altri proprio per costruire le strategie di vita. Collaborare con gli altri e costruire le nostre strategie di vita è una manifestazione degli dèi, cioè è una manifestazione degli dèi che abbiamo dentro, perché noi siamo esseri collettivi, noi abbiamo il Quirino, noi siamo dei Quirini, cioè nel senso che viviamo insieme. Il problema è che quando noi non abbiamo delle strategie di vita si trasforma in una patologia. E la patologia è una patologia di possesso. Perché i missionari vanno in Africa? A parte il porcai che fa, perché sono malati. Cioè nel senso che loro, non riuscendo a vivere qui in Italia, affrontando le contraddizioni di questo paese, preferiscono andare da persone che non hanno forza, non hanno dignità, sono state distrutte da altri missionari prima di loro, andare a vendere la loro superiorità. 100.000 lire in Italia non dicono niente, 100.000 lire nel Botswana sono un patrimonio. Pronto? Ciao.
Come sei?
Bene.
Mi fa molto piacere, voi dite ciao perché ero un tocchetto che ero agli esercizi spirituali e adesso che sono libero e ora ho voluto un po' che so casa.
Grazie.
Ascolto la trasmissione e dico ciao che è creatura.
Grazie ragazzi. Bon.
Ciao,
ciao, auguri.
Anche
ciao, auguri, ciao.
Ciao.
E fa sempre piacere sentire, amico. Bene, e questo si trasforma in una patologia, cioè praticamente i missionari vanno in Africa perché ha bisogno di sentirsi forti, di sentirsi importanti, di sentirsi superiori. Ai poveri disgraziati che sta tentando di viva, dopo che arriva sti figli puttana dei missionari, i quali con 100.000 lire continuano a mantenerli in miseria, distruggono l'economia locale, distruggono le coltivazioni, perché tanto loro rischiano e fanno diventare le persone proprio dipendenti dei loro soldi. Pertanto sì, il collaborare con gli altri è una manifestazione divina dentro di noi, noi collaboriamo, ma non è che collaboriamo così, collaboriamo con le nostre strategie, con i nostri intenti, proprio sviluppando noi stessi, sviluppando il nostro sapere, la nostra conoscenza, la nostra capacità d'azione. Quando questo diventa malattia, si trasforma in necessità di possesso. E questo qua è un articolo della Repubblica del 26 luglio 2002, e in realtà fra la patologia che porta a distruggere gli uomini, che porta a distruggere la vita, e la tensione che ci porta ad essere protagonisti nella nostra esistenza, cioè a camminare con gli altri, a collaborare con gli altri, è proprio una questione patologica, cioè una questione di trasformazione dell'individuo attraverso una vera e propria malattia. Europa da fanciulla rapita a continente. Un articolo del Gazzettino del 20 luglio 2002. In effetti, alla base dell'Europa c'è il mito. Ci sono tutte le religioni mediterranee, tutto quello che è stato distrutto. Se per caso nella Costituzione europea dovesse essere ammessa la parola di Dio, dopo vedremo come risolvere la questione, però significa che la costruzione dei campi di sterminio saranno il fondamento della Costituzione europea. Questo è lo scontro che sta avvenendo in questo momento. Pronto?
Ciao Marco. E a proposito, mi ha un po' colpito che a pagina che ti hai letto di Imitazioni di Cristo, no? Dove che secondo te, insomma, là appare evidente come il cristiano, quando che diciamo se la porta con il proprio Dio, non che certo un rapporto attivo, ma è un rapporto passivo, subisce completamente. Ecco, però vedi, per i cristiani, magari qui seri, diciamo seri, tra virgolette, questo non è una cosa, un rapporto del genere che viene fatto nella passività, ma secondo loro è un prendere se stessi e un donarsi completamente.
Certo, è una sottomissione attiva.
Attiva.
Attiva, pensata.
Tanto è vero che qualche insomma, maestro della Chiesa, qualche proprio pensatore, o San Paolo addirittura diceva che nell'esperienza cristiana la persona che fa questa esperienza dice a un certo punto: non sono più io che vivo, ma è Dio che vive in me. Al che non è molto lontano da quello che dici tu.
Sì, infatti.
Perché per esempio, è un rapporto costante, continuo.
Sì, no, ovviamente.
Con il Dio. E dopo probabilmente i risultati che sono diversi, ma fondamentalmente l'altro giorno io sto leggendo le Confessioni di Sant'Agostino, anche se giustamente Francesco ha detto che sono un po' baccato, no, però oggi ti ho sentito, mi hai fatto compagnia con l'Imitazione di Cristo, sta attento, e Sant'Agostino diceva che ci sono, e mi spiace non averlo qua il libro, ma ce l'ho di sopra e non ho fatto tempo a perdere, comunque me lo ricordo un po' a memoria, diceva che dopo la sua conversione aveva notato che c'erano molte verità nel paganesimo e che non bisognava assolutamente abbandonarle dopo quello che gli era successo lui dopo la conversione. È questo invece che mi inquieta. Come si fa?
Il problema di Agostino è un altro, cioè lui non aveva nessuna idea di cosa fosse il paganesimo, anche se aveva, cioè lui per paganesimo intendeva praticamente il neoplatonismo, e il neoplatonismo a quei tempi stava facendo un mazzo tanto, tant'è che dopo i cristiani prendono a piene mani dei neoplatonici, prendono in mano tutto qua, cioè la visione del paganesimo. Infatti, se tu leggi sempre il tuo sto Agostino, no? Troverai un ridicolizzare, no? Quelli che erano gli dèi antichi, specialmente gli dèi dell'agricoltura, no? Dicevano: un migliaio di dèi, no? Chi fa tante funzioni quando basta uno solo per far tutto. In realtà lui non aveva capito un cazzo, perché tutti quelli dei non altro che manifestazioni divine di ogni azione, cioè ogni azione che si rappresenta è un dio, per cui lui non sapeva assolutamente niente, e neanche il platonismo non sapeva niente delle religioni più antiche, perché ormai era una degenerazione.
Sì, però è stato fondamentalmente manicheo lui, almeno durante la
sua vita. Sì, ha cominciato anche qui. Sì, va bene,
maturità. Però lui diceva che fondamentalmente studiare e appartenere a queste ideologie a quel tempo non gli davano mai la serenità del cuore, per dire. È vero che lui poi è venuto fuori dicendo: il mio cuore non è triste perché finché non riposa in te.
Allora, Agostino,
che passaggio ha fatto secondo te per passare da una religione di dei a una religione di un dio?
Era una persona violenta, era una persona fondamentalmente ignorante nel senso che non conosceva i meccanismi della vita.
Allora
non aveva nessuna non aveva nessuna finalità della vita.
Quando lui dice: io ho trovato pace nella religione,
sì,
dico Dio vero, ma secondo te è una balla? Allora
ma no, ma stiamo aspettando di morire, Cioè, ormai lui si è arreso davanti al Dio padrone e dice: mi adesso aspetto di morire, vado in braccio a Dio. Ma questo, nella pulsione di morte, quando si sviluppa nell'uomo la pulsione di morte, l'attesa per la fine di tutto è già una speranza di liberarsi dalla vita. La gente si suicida anche, tanto per abbreviare.
Certo.
E questo, solo che lui, prendendo quella posizione, lui si sentiva padrone degli altri cristiani.
Sì, infatti,
gli faceva un mazzo. C'è un libretto in cui lui ha massacrato anche la donna, insomma. Cioè...
Beh, ma oltre a quello, quello che mi spaventa è che questi santi raggiungono, questi padri della Chiesa, raggiungono delle altre vite di spirituale,
poi...
ma mantengono poi, per esempio, lui era d'accordo con gli sistemi dell'imperatore per combattere le eresie.
Sì.
E a quel tempo combattere le eresie vuol dire prendere l'eretico e anche farlo fuori, insomma, bruciarlo,
sì, ma,
o ucciderlo.
No, più che in quei tempi non c'era neanche ancora,
beh,
da quello
sì.
Che so io, la guerra contro gli eretici. So che lui era disperato, viveva una disperazione folle quando arrivarono i Vandali dalle sue parti, cioè lui vedeva la fine del mondo con l'arrivo degli, che poi erano ariani, erano cristiani, sì, anche loro, per cui era pazzo l'uomo, cioè l'uomo era effettivamente fuori te, che poi aspettasse di morire perché con questo lui si sentiva bene, con un altro discorso.
Porca.
Comunque attenzione, distingue attentamente la rappresentazione e le cose dette dalle cose effettivamente vissute.
Sì, è vero, le cose effettivamente vissute, cioè, sono molto lontane da...
Era un individuo innamorato della madre in fondo, eh?
Cioè, tra virgolette innamorato, perché
bene,
dice che
sì,
l'ha
sì.
salvato dal punto di vista dell'anima, gli ha salvato l'anima, la spiritualità, eccetera. Comunque ecco, io ti dico che loro raggiungono altissime vette secondo loro, no, di non so,
di assoggettamento,
oppure di assoggettamento, forse certo. Vedono in quello il massimo della trasformazione, perché la persona che si assoggetta è una persona, secondo me, che è totalmente
okay.
In mano a colui che la soggetta,
certo.
No?
Va bene.
E loro questa trasformazione la vedono come il massimo.
Va bene,
del mistero.
Ti chiudo.
Ciao.
Sì. Chiudo immediatamente la trasmissione. In realtà è questo, esistono anche strategie per distruggere se stessi, eh? Le strategie per annientare la propria sessualità, le strategie per annientare i propri desideri, le strategie per annientare le proprie tensioni, cioè nel cristianesimo esiste questo. Bene, e io vi do appuntamento alla trasmissione alle ore 19, magia, stregoneria, paganesimo, con la seconda parte, e continueremo col discorso fatto fino ad ora. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Ciao e a risentirci.